Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Pagine.
Fogli.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Parole.
Auspico che tutti si impegnino per far crescere la cultura della vita, per mettere al centro in ogni circostanza il valore dell'essere umano. Secondo la fede e la ragione, la dignità della persona è irriducibile alle sue facoltà o alle capacità che può manifestare e pertanto non viene meno quando la persona stessa è debole, invalida e bisognosa di aiuto.
Amici, ben trovati da Mara Miceli a questo appuntamento di Pagine, Fogli e Parole. Così il Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno aveva appena ricordato il prossimo appuntamento con la Giornata Mondiale del Malato. Il Santo Padre aveva esortato a riconoscere nell'ammalato non solo un corpo segnato dalla fragilità, ma prima di tutto una persona. La dignità della persona non deve venir meno quando la persona è debole o bisognosa di aiuto. Debole allora sarà il mio spunto di oggi.
E non mi dire più niente, sì lo so. Ti ho fregato sugli anni, se lo so, ma gli anni io li ho amati da incosciente, ad uno senza preferenze, e ridarteli indietro brucia un po'. Non rimpiango le cose che non ho.
Debole dunque da de, che indica allontanamento, la particella de, e ibilis o anche iabilis, ovvero abile, colui che non è più abile. Abile a sua volta viene da debeo, dunque colui che deve, che non ha, che manca di qualcosa, colui che è in debito. Debole, in debito, mancante di qualcosa. Azzerare i debiti vuol dire diminuire la debolezza di qualcuno, no? Azzerare il suo debito con la vita, bilanciare la vita e i suoi valori a vantaggio di chi manca di qualcosa. Debole, stanco, fragile, debilitato, insicuro, il malato, il bambino, l'anziano, l'abbandonato, ma anche debole come tenue, delicato. Una debole voce nel deserto, una voce inascoltata. Una debole luce che pure può essere una salvezza per chi brancola nel buio, seppure debolissima. Un debole battito di cuore che può essere anche indizio di vita, per quanto silenzioso e quasi impercettibile. Debole, colui che è in debito verso la vita e nei confronti del quale, da cristiani, siamo anche noi in debito. Debole, deboli, debolezza. Questa è la parola che mi sta accompagnando in questo allestimento culturale di quest'oggi, siglato da Pagine, Fogli e Parole, in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. È lo spunto delle nostre riflessioni giornaliere che ci sono state fornite dal Santo Padre attraverso l'Angelus di domenica scorsa, nel quale ha ricordato il Pontefice e il prossimo appuntamento della Giornata Mondiale del Malato.
Non hanno limiti di nostalgia. Vado nella mia sfera, perché è mia.
La debolezza è una condizione di fragilità insita nella vecchiaia, nella malattia, ma anche nella fanciullezza, nell'infanzia. In tutte quelle condizioni e predisposizioni fisiche e mentali nelle quali c'è bisogno, si ha bisogno dell'aiuto degli altri, di una madre, di un padre, ma anche di una città che spesso dimentica l'esistenza dei più deboli.
A luci spente, blum blum blum, blum, dolore niente, blum blum.
Ecco le tragedie che possono avvenire quando i più deboli vengono abbandonati a se stessi. In un articolo di oggi, 7 febbraio, apparso su Avvenire dal titolo Rogo in baracca Rom, morti 4 fratellini. Erano soli e si riparavano dal freddo, rannicchiati nel sonno, mentre dal tizzone di un braciere è partita una prima scintilla che ha provocato le fiamme divampate nella baracca dove dormivano. In poco tempo i loro corpicini erano carbonizzati. Si è consumata così, al buio di una boscaia, in una casupola di plastica e legno, la tragedia in un campo nomadi abusivo a Roma, dove 4 bambini sono morti in un incendio. Raul, di 4 anni, Fernando, di 5, Patrizia, di 8 e Sebastian, di 11. Erano stati lasciati soli dalla madre, che era andata in un fast food a comprare del cibo, mentre la zia era fuori per recuperare dell'acqua. Nel frattempo i 20 abitanti del campo, che popolavano in tutto 5 baracche, si sono ritrovati di fronte alla casupola avvolta dalle fiamme. Ma quando ormai l'incendio era stato domato dai pompieri, rimaneva solo cenere, qualche vestito e una bicicletta bruciacchiata. A provocare le fiamme è stato un tizzone di una stufetta, probabilmente un braciere che forse è finito in terra e in poco tempo ha fatto divampare l'incendio che ha bruciato plastica, legno e tutti gli oggetti che erano nella baracca. C'era anche un cucinino con un fornello e una bombola a gas che però non è esplosa. Ma le fiamme hanno carbonizzato tutto in poco tempo. Da allora, per diverse ore, si sentivano nella notte solo le urla strazianti di Elena, la madre dei 4 piccoli, stretta nell'abbraccio di Erdei, padre dei 3 bambini morti. Ho visto il fuoco all'improvviso, ha poi spiegato Silvia, una rom del campo, ricordando con terrore quei momenti. Ci siamo spaventati tutti. Ho paura di vivere nella mia baracca come tutti quanti. Chiunque potrebbe entrare, persino ucciderci. Oggi l'intero campo e gli altri insediamenti vicini saranno smantellati e tutti quei nomadi lasceranno per sempre quel posto.
Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano. Perché mi lasci solo, sai che da soli non si può. Senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot. Magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa. E proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti, come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange, i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un film. posso più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno, boh, tutto resta uguale, ma se i bambini fanno, oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no, ah, io chiedo asilo, come leoni, io voglio andare a gattoni.
Ha siglato l'articolo di Avvenire comparso quest'oggi, lunedì 7 febbraio, Povia con I bambini fanno O. Ed ora la nostra pagina di classici che ci offre uno spunto di riflessione grazie ad un pensiero di Madre Teresa di Calcutta. Legge per noi Margherita Patti.
Nel mondo le persone possono apparire diverse o avere una religione, un'istruzione o una posizione diverse, ma sono tutte uguali. Sono persone da amare, hanno tutte fame d'amore. La gente che vedete per le strade di Calcutta ha fame nel corpo, ma anche quella che vedete a Londra o a New York ha una fame che deve essere soddisfatta. Ogni persona ha bisogno d'essere amata. Non sono d'accordo con il fare le cose in grande. Per noi ciò che importa è l'individuo. Per poter amare una persona dobbiamo entrare in stretto contatto con lei. Se aspettassimo di raggiungere molta gente, non ci raccapezzeremmo più e non saremmo mai in grado di manifestare amore e rispetto per la singola persona. Credo nel rapporto a tu per tu. Per me ogni persona rappresenta Cristo e poiché c'è un solo Gesù, quella persona in quel momento è l'unica al mondo. L'espansione delle nostre conoscenze non diminuisce la nostra fede. Ci mostra solo la misura della creazione di Dio che spesso noi non riusciamo a comprendere. C'è un magnifico esempio nella vita di Sant'Agostino. Egli si sforzava di comprendere Dio, la Trinità, la grandezza della creazione di Dio, ma la sua mente umana non riusciva ad afferrare tutto questo. Incontrò un bambino che cercava di riempire d'acqua una buca in riva al mare. Sant'Agostino gli chiese cosa stava facendo e il ragazzo rispose: «Sto cercando di portare l'acqua del mare in questa buca». Sant'Agostino osservò che era impossibile. Allora il bambino, che in realtà era un angelo, disse: «È più facile che tutta l'acqua dell'oceano entri in questa buca piuttosto che tu comprenda il mistero di Dio».
Voglio una casa tutta bianca dove ti affacci alla finestra e vedi le cose come sono. I baci sono baci e gli abbracci sono abbracci e le parole sono parole. Voglio una casa piena di sole, capelli sciolti sulle spalle nei giorni di festa, mentre i bambini corrono, giocano. Nella mia testa tutte le voci che ho lasciato in quelle vecchie foto, mentre il mondo si allontana sulla mia moto. Immaginando la terra vista da lassù, immaginando pronto a proteggermi. Dio, fatti capire, voglio una casa senza porte e senza pavimento, dove per tetto avremo il cielo e per letto il sentimento.
Terra vista da lassù, una canzone di Pino Daniele per commentare alcuni pensieri di Madre Teresa di Calcutta.
Voglio una casa piccola, grande che sia, dove tutto il giorno e la notte non si dice una bugia. Dove torni per cena e non riparti più, perché la mia casa sei tu. La mia casa.
Stiamo divagando sulla parola debole citata dal pontefice nel corso dell'Angelus di domenica scorsa. La dignità della persona è irriducibile alle sue facoltà o alle sue capacità che può manifestare, e pertanto non viene meno quando la persona stessa è debole, invalida o bisognosa di aiuto. Tra le tante terribili disattenzioni, nell'indifferenza quasi totale di una comunità troppo spesso distratta e impermeabile alle debolezze altrui, finalmente una bella iniziativa al servizio dei più deboli, della quale ci parla Davide Scataglieni.
Dunque siamo oggi in compagnia dell'avvocato Giuseppe Castronovo per parlare di una novità tutta high-tech, una novità che è stata presentata presso la sala multimediale del Policlinico Gemelli. Facciamo riferimento ad un percorso parlante chiamato Vettore Evolution. Avvocato Castronovo, di che cosa si tratta?
Si tratta di una bellissima e civilissima iniziativa che accresce l'autonomia dei disabili e in particolare dei non vedenti e degli ipovedenti. È un percorso che è stato creato dall'Unione Italiana Ciechi e in particolare da un architetto non vedente e dal direttore della stamperia Braille della Sicilia. Si chiama Vettore ed è, si combina in forma plantare, cioè il cieco attraverso i piedi, il camminamento, capisce che è sempre su quel percorso e si orienta. Ma la cosa nuova, la cosa aggiunta innovativa è che attraverso il suo telefonino riesce a con una voce sintetica a sapere: vai avanti altri 3 metri e a destra c'è l'ingresso e c'è l'ambulatorio, parlando del Gemelli, ci sono i servizi igienici, c'è il salone, la reception, c'è questo. E questo è l'unico sistema addirittura nel mondo che noi stiamo sperimentando presso il Policlinico Gemelli, perché non solo, ripeto, aumenta, accresce l'autonomia, e per il non vedente l'autonomia è fondamentale perché gli dà un respiro di libertà, gli dà un respiro di essere persona come tutte le altre, ma per noi è anche un elemento educativo per la società, perché la mamma che va col bambino all'ospedale e il bambino si chiede perché c'è questo camminamento che è anche rosso, un colore vivace, e la mamma gli dice perché ci sono i ciechi. Quindi ha una forma educativa estremamente importante, perché noi i bisogni dei disabili, i bisogni dei ciechi, i bisogni di tutti gli invalidi si possono risolvere se la società avrà sempre la coscienza, la conoscenza prima e la coscienza umana di aiutare chi ha meno, di aiutare chi soffre.
Quindi in effetti stiamo parlando di un progetto che è anche una conquista, no? Considerato che il Policlinico Gemelli è il primo ospedale in Italia, è uno dei primi al mondo a possedere questo percorso plantare vocalizzato. E grazie a questo appunto è anche particolare sottolineare questo, che a questo proposito una persona cieca o ipovedente è in grado di raggiungere autonomamente il Polo Nazionale per fare la riabilitazione visiva. Quindi, appunto, questo già lo diceva lei, però è importante anche insistere su questo, come possa essere un concreto simbolo educativo questo percorso, no?
Certo, è un simbolo educativo ed è un esempio che deve valere per gli altri ospedali, che deve valere per le istituzioni, che deve valere dove esistono i disabili, dove esistono i non vedenti, e i non vedenti sono purtroppo ovunque. Questo percorso è stato realizzato dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Va bene, io ringrazio ancora il Gemelli che ha accolto questa nostra proposta di realizzare, di creare questo percorso straordinario, questo percorso civilissimo che dà civiltà a tutta la società.
Lei, in quanto presidente della IAPB, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, le chiedo quali sono i suoi desideri per il futuro in merito a questa integrazione?
Ma i miei desideri, caro amico, sono numerosi e grandi. Anzitutto che ci sia veramente, che ci possa essere la parità fra il cieco e il cittadino cosiddetto normodotato, che ci possa essere la parità nei diritti, nella dignità, nel piacere di vivere fra il disabile, fra l'invalido e il cittadino normale. Questo è il nostro sogno e per questo ci battiamo non con la lotta, ci battiamo con la lotta della persuasione, con la lotta della convinzione, perché questa società può crescere e deve crescere se c'è fra tutti i cittadini la parità nella giustizia, nella dignità, nella parità dei diritti.
Sono assolutamente d'accordo, non posso che farle i miei migliori auguri in questo senso e ringraziarla per questa intervista di oggi.
Grazie a lei.
Grazie.
Alla Radio Vaticana. Grazie, carissimo amico.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine.
Fogli.
Verbi.
Parole.
Grazie a Davide Scataglini, bella davvero questa iniziativa del Policlinico Gemelli, alla quale speriamo se ne aggiungano molte, molte altre al servizio dei più deboli. Siamo giunti al termine del nostro usuale appuntamento di pagine, fogli e parole. Debole fino ad ora è stata la nostra parola, attraverso la quale abbiamo costruito la nostra rassegna culturale di quest'oggi, ed ecco in chiusura di programma qualche aforisma celebre sulla debolezza. L'esitazione di qualsiasi tipo è il segno di decadenza mentale nei giovani e di debolezza fisica nei vecchi. Oscar Wilde. L'ingratitudine è sempre una forma di debolezza. Non ho mai visto che uomini eccellenti fossero ingrati. Goethe. Nulla è più pericoloso per l'anima che occuparsi continuamente della propria insoddisfazione e debolezza. Hermann Hesse. La più grande debolezza della violenza è l'essere una spirale discendente che dà vita proprio alle cose che cerca di distruggere. Invece di diminuire il male, lo moltiplica. Martin Luther King. La mia debolezza? Qual è la mia debolezza? Dovrei pensarci. Probabilmente avrei lo stesso problema nel rispondere se mi chiedeste qual è la mia forza? E forse sono la stessa cosa. Al Pacino. Poteva esserci misericordia verso di noi infelici, maggiore di quella che indusse il creatore del cielo a scendere dal cielo e il creatore della terra a rivestirsi di un corpo mortale. Quella stessa misericordia indusse il Signore del mondo a rivestirsi della natura di servo, di modo che pur essendo pane, avesse fame, pur essendo la sazietà piena, avesse sete, pur essendo la potenza, divenisse debole, pur essendo la salvezza, venisse ferito, pur essendo vita, potesse morire. E tutto questo per saziare la nostra fame, alleviare la nostra arsura, rafforzare la nostra debolezza, cancellare la nostra iniquità, accendere la nostra carità. Sant'Agostino. A tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto.